Sono Cristian Civera, sono Microsoft MVP su ASP.NET e curo la community di ASP Italia e da febbraio anche di WinFX Italia, che si occupa del futuro framework WinFX. Quindi, ok, questo per dirvi che è il logo del WinFX Italia, e forse non so se ve l'ho detto, ma c'è un nuovo sito che è WinFX Italia riguardante WinFX, mi raccomando, andate a visitarlo. Allora, oggi vedremo un po' come funziona il motore di ASP.NET, vedremo come si può estenderlo per tirare fuori il massimo delle sue potenzialità. Allora, il punto di partenza di un'applicazione ASP.NET è la classe HTTP Runtime, è l'entry point delle nostre richieste, delle richieste che arrivano dall'esterno tramite il metodo process request che vi ho indicato come punto di inizio. Quando noi installiamo ASP.NET, l'installazione aggiunge per il nostro web server, solitamente Internet Information Server, una mappatura sulle ASP.NET ASP.DLL, che è un oggetto unmanaged, il quale fa da ponte tra le richieste HTTP che arrivano al web server e li inoltra al motore di ASP.NET. Lo fa con due modalità, in Internet Information Server 5, se avete ancora macchina Windows 2000, crea un'istanza del processo ASP underscore WP, che sta per workerprocess.exe, lo fa girare con un utente ASP.NET che ha permessi solo in certe cartelle temporanee, ed è un utente normalissimo, mentre su Internet Information Server 6 il processo è un V3P, perché come sapete ogni applicazione gira all'interno di un application pool, cioè un ambiente, un unico processo isolato dagli altri che Internet Information Server monitorizza controllando le risorse che utilizza, la CPU, la memoria, eccetera, e quando serve lo killa per farlo ripartire, che è la tecnica che funziona meglio per migliorare, per farlo andare bene. E non gira più con l'utente ASP.NET, ma con un gruppo Network Service che è già presente in Internet Information Server, in Windows 2003. Ecco, questa è la cartella temporanea, ve l'ho indicata, sulla versione 2, e lì dentro l'utente ASP.NET ha permessi di lettura e scrittura, e lì dentro vengono mantenuti tutti i file temporanei che il motore di ASP.NET ha bisogno. Una piccola finestra riguarda per chi sviluppa, se usate Visual Studio 2005, quando fate F5 o View in Browser, noterete che parte un web server che non è Internet Information Server, ma è una derivazione da Cassini, un vecchio web server scritto in .NET, in quale fa girare la nostra applicazione. Di default mappa qualsiasi estensione sul worker process di .NET, e una cosa importante è che questo processo gira con l'utente corrente. Se sono dentro come amministratore, cosa che non bisognerebbe fare, però se sono dentro, tutte le operazioni sul disco, eccetera, per esempio la nostra applicazione ASP.NET salva in una cartella della nostra applicazione web, se legge da un file presente in un'altra cartella, dovete prestare attenzione che girando come utente corrente l'amministratore non ha problemi e quindi fa quello che vuole. Se invece un giorno poi passate al deployment finale su una macchina Windows 2003, vi accorgerete che magari non riuscite a scrivere su una cartella perché vi mancano i permessi di scrittura. Ecco, una parentesi, una nota che credo sia importante, ogni tanto capita. Allora, dopo l'HTTP Runtime, un oggetto importantissimo è l'HTTP Application, ed è colui che raccoglie tutte le richieste una per volta e le gestisce. Non esiste una sola istanza di questa classe, ma esiste un pool, ognuna quanti sono i thread che il nostro processo può eseguire, quindi di default sono 20 e la nostra applicazione contemporaneamente può gestire 20 richieste e per ognuna utilizza una classe, un'istanza di HTTP Application. E questa classe offre una serie di eventi pre e post richiesta in modo da strutturare una specie di, anzi è una pipeline di eventi volti a strutturare, a fornire servizi di autenticazione, autorizzazione e quant'altro. E questo file che è global.ajax, probabilmente lo conoscete già, ci dà la possibilità di estendere questa HTTP application e intercettare questi eventi di applicazione, di inizio, fine richiesta, autorizzazione, eccetera. Quindi, se vogliamo schematizzare quello che succede quando una richiesta HTTP arriva dall'utente, questa arriva al web server, questo normalmente Internet Information Server, che non fa nient'altro che rigirarla al motore di ASP.NET, l'HTTP Runtime, tramite il suo metodo statico. Il motore di HTTP Runtime vede, è la prima richiesta che faccio, che viene effettuata alla mia applicazione web del sito di default, per esempio. Se è la prima volta, allora parte un processo di compilazione attraverso un paio di attori che poi vedremo nel corso della sessione. Build provider, expression handler, cioè viene presa la pagina SPX in questione che si sta chiedendo, viene parserizzata, viene creato del codice al volo e compilato. E questa compilazione poi verrà sfruttata per le successive richieste, perché ricordatevi che qua siamo sempre sulla prima. Quindi questo è un lavoro impegnativo, vi sarete accorti che tutte le volte che chiudiamo la prima volta una pagina, il processo è anche abbastanza lungo, ma per ottenere maggiore performance poi per le successive richieste. Ok, come vi ho detto prima, l'Active Application non è uno solo, ma sono tante classi, quindi lui prepara questo set di classi distante già pronte e inizializza quelli che sono i moduli HTTP. I moduli sono degli elementi pluggabili che possiamo agganciare alla nostra applicazione web e questi possono gestire all'interno della nostra applicazione una serie di eventi appunto che, come vi ho già accennato prima, relativi all'autenticazione, all'autorizzazione, eccetera. Poi una volta creato l'HTTP application ne prende uno libero, ovviamente in base al carico di lavoro, e genera una serie di eventi pre-handler, cioè chi esegue poi veramente la richiesta è quello che viene chiamato HTTP handler, cioè prende in carico i dati dell'utente, quindi cosa è la form che ha inviato, l'URL, la query string, eccetera, i cookie, ed emette qualcosa come output, può essere codice binario, può essere codice HTML come l'SPX o quant'altro. In seguito all'esecuzione vera e propria seguono eventi di post-handler, quindi rilascio del cookie, rilascio memorizzazione della cache, del risultato, eccetera. E ovviamente quello che abbiamo emesso in uscita ritorna al web server che lo dà alla richiesta, lo ritorna indietro all'utente che ha fatto la richiesta. Ecco, questo giro. Ovviamente, invece, nel caso in cui la prima richiesta è stata soddisfatta, salta tutto il processo compilazione e parserializzazione ed è molto più veloce e sfrutta la potenzialità di .NET, del runtime, eccetera. Allora, partiamo quindi da quello che è l'elemento fondamentale, e cioè gli handler delle richieste. Si identificano tramite un'interfaccia, che è l'IHTTP handler, e si identificano tramite un path, cioè io posso scegliere che tutte le richieste che vengono fatte a asterisco.gif, asterisco.spx, qualsiasi estensione, e tramite un certo verb che sarebbe get, post, sono le modalità in cui io posso fare una richiesta HTTP. Get è quando io inserisco l'URL direttamente nel browser, post invece è quando io ho una form e faccio il submit della form. E tramite interfaccia IHTTP handler, come vi ho indicato, gestisco la richiesta in modo sincrono, implementando questo metodo post-request. L'HTTP context è il contesto dell'esecuzione che sto eseguendo. Contiene tutto, contiene la forma inviata, la query string, l'URL, tutto quello che mi serve per gestire la richiesta. Posso farlo in modo asincrono, tramite l'HTTP async handler, con il classico paradigma del begin metodo, end metodo. In questo modo noi che implementiamo l'interfaccia dobbiamo gestire la richiesta su un altro set di thread, che può essere anche un thread fuori processo, e ritornare, far scattare la fine del processamento tramite end process request. Oppure c'è un altro elemento che sta un po' più all'esterno e sta a guardare, che è l'handler factory, che non è lui il vero gestore della richiesta, ma è un attore che in funzione della richiesta genera l'handler poi che deve gestire la richiesta stessa. E come nella maggior parte dei casi si configura nel web config, e che fra un po' vedremo. Quali sono le implementazioni tipiche già presenti in ASP.NET? Perché ricordiamoci che io adesso vi sto descrivendo tutte le funzionalità offerte dal motore, però per darci ASP.NET è anche implementazioni di queste parti e interfacce che io vi sto descrivendo. Quindi la classe page, dalla quale tutti ereditiamo per sviluppare pagine SPX, eccetera, è un HTTP handler, perché è lei che recupera, gestisce la richiesta HTTP.SPX e tramite controlli, nostro codice, eccetera, genera dell'HTML risultante. Il default HTTP handler gestisce tutte quelle estensioni che non abbiamo mappato, che può essere l'immagine, la GIF, che semplicemente prende dal disco l'immagine e la restituisce in binario al browser. Poi ci sono altre funzionalità come l'Handler Factory, che in funzione dell'URL crea la page relativa a quella pagina SPX. Poi altri handler relativi a funzionalità di tracing, non so, probabilmente conoscerete la trace.axt, la webresource.axt, sono tutti handler particolari di una particolare richiesta. Allora, come demo ho scelto di farvi vedere un'implementazione di HTTP handler che prende le richieste sulle immagini JPEG di una certa cartella e invece di restituirla così com'è, si applica un watermark per marcare col copyright la nostra immagine, perché è un sito di appassionati fotografi, e eventualmente se è richiesto ne ridimensiona, in modo che possiamo fare il thumbnail di largo 100 pixel in una pagina e poi ne cliccare e vedere l'immagine nelle sue dimensioni col watermark. Allora, per farlo, innanzitutto nel webconfig io vado a definire, chiudiamo un po' perché... si vede bene, sì. Vado a definire nella sezione HTTP handlers del webconfig un nuovo handler che mappa l'estensione asterisco.jpg, cioè voglio che tutte le immagini passino dal mio handler e non dal default. Sul verb get, cioè solo quando lo richiedo, tanto non credo che qualcuno faccia un post per sull'immagine, e gli vado a indicare qual è il type, cioè il fully qualified name, che sarebbe namespace, punto, nome classe, virgola, assembly, questo è il mio assembly, community day 302. Adesso vado a prendere il mio assembly, che è una classe a parte, e vado a caricare il file che è image handler, eccolo qua, factory. Praticamente qua cosa faccio? Implemento, creo una classe che implementa l'interfaccia HTTP Handler Factory, che ha questi due metodi, get handler e release. Get handler cosa fa? Dobbiamo decidere qual è l'handler che gestisce questa richiesta. Allora io faccio una cosa molto semplice, guardo se la directory del file che io sto chiedendo, quindi il get directory di request.path, sia la mia cartella immagini, perché io nella mia soluzione, nel mio sito web, ho una cartella images con dentro tutte le JPEG. Io voglio solo gestire il watermark e thumbnail, eccetera, solo di questa cartella. Quindi, nel caso soddisfi questa richiesta, restituisco un image handler, altrimenti restituisco il default HTTP. Ok? Il mio image handler implementa ovviamente l'interfaccia HTTP handler, che ha l'unico metodo process request. E qua cosa faccio? Chiamo il metodo writeImage, che è un mio metodo, e semplicemente carico l'immagine dallo stream. Lo stream lo tengo tramite questo metodo virtualpathprovider.getfile, cioè io in funzione del path, che è request.filepath, scusate, chiedo all'ambiente di esecuzione di darmi, che è l'hosting gestito dall'hosting environment, di darmi lo stream all'immagine. Guardate bene che io non accedo, non faccio il mapping, di solito si fa request.mappath, giusto? Ho il path images/pip.jpg, di solito uno fa request map path per andare a cercare il file, per sapere il percorso completo. Io invece questo non faccio, passo tramite l'ambiente di hosting. Poi vedremo il perché, è solo tenetelo a mente. E una volta che ho ottenuto l'image, che è un oggetto di .NET, faccio resize, chiamo questo metodo resize if image if needed. E qua vado a controllare se ho specificato in query string un parametro di width e un parametro di height. Faccio dei calcoli per gestire in modo proporzionato il resize e eventualmente creo un'immagine sulla base di quella originale che era l'image con le nuove dimensioni che uno ha specificato. Tornando indietro, una volta fatto resize, faccio l'apply watermark. Anche qua si tratta di usare le librerie di CDI Plus, creo un oggetto graphics sull'immagine e su di essa disegno il watermark che è una mia immagine che sta qua, vediamo, demo web, watermark, eccola qua. Vado ad applicare questa immagine ad ogni immagine richiesta. Ritornando sempre sopra, una volta applicato il resize e il watermark, imposto come content type di risposta il tipo JPEG, perché noi il browser in base al content type riconosce che è un'immagine. E poi chiamo il metodo save dell'immagine sull'output stream, cioè lo stream di byte che io devo buttare fuori all'utente. Ok, scrivo sull'output stream con formato JPEG e i parametri di encoding 100% di qualità. Ora, abbiamo configurato, l'handler c'è, se io vado, avvio la mia applicazione, ho preparato una mia pagina SPX, eccola qua, vediamo se si sposta, sto lavorando un attimo, ok, che ha una data list e fa un tunnel di un'immagine. Per ognuna di essa chiamo il path dell'immagine passandogli il parametro V per dirgli la dimensione in larghezza e lo bindo. Ora, se io questa pagina la visualizzo nel browser, adesso sto facendo la precompilazione come vi ho accennato prima. Ok, io ho fatto un tunnel per le immagini presenti nella cartella images. E come vedete, le immagini che sono presenti, guardate che effetto, cioè altro che WPF o Flash, cioè questa. Va bene? È un po' di JavaScript. Se andiamo a vedere le dimensioni dell'immagine, vedremo che è di 27K, quando queste immagini sono 1024, originalmente sono di mezzo mega. Perché questo? Perché chiamando questo URL, l'immagine viene restituita, ridimensionata, perché il mio handler prende la richiesta, invece di buttare fuori l'immagine così com'è, la ridimensiona e poi la butta fuori. Ora, se io clicco, non passo niente e vedo applicato il mio watermark all'immagine. Okay? Processo al volo l'immagine applicandogli il watermark. Ecco il vantaggio degli handler, cioè qualsiasi cosa noi buttiamo fuori possiamo gestirlo, parcializzarlo, eccetera. E questa mi sembra una cosa carina, visto che è un'esigenza che spesso può essere utile. Ok? Me ne faccio vedere un'altra? Ok. Queste sono immagini di vista, non le ho fatte io, perché non sono così bravo. Ok, passiamo a un altro attore, che sono i moduli HTTP. Come vi ho già accennato prima, interferiscono nelle richieste, cioè loro non gestiscono la richiesta, ma semplicemente stanno a guardare quello che passa e intercettano gli eventi dell'HTTP application. Possono intercettare il back-in request, l'authenticate request, l'authorization request. Si registrano anch'essi nel web config, possono essere illimitati, non sono legati a una certa richiesta. E sono importantissimi in ASP.NET, perché qua vi ho elencato una serie di classi, form, authentication module, URL, authorization module, auto-cache module. Se vedete questi dal nome, già si capisce la loro utilità, perché tramite essi noi usufruiamo delle funzionalità che ASP.NET ci fornisce, che sono l'autenticazione basata su form, l'autenticazione basata su Windows, su password, eccetera. Poi la form come lavora, per esempio? Guarda il cookie, dal cookie riconosce l'utente corrente loggato e imposta dal principal dell'utente loggato. Oppure dall'autorizzazione, tramite l'URL Authorization Module, lui vede nella mia sezione web config cosa, chi ha accesso a cosa e ovviamente dà il deny o meno sul file richiesto. Per la session cioè, o per il profiling, se io voglio gestire le sessioni, ecco che tramite modulo lui legge dal cookie le informazioni e me le rende disponibili. Oppure la cache, non so se sapete, ma in ASP.NET esiste la direttiva Output Cache sulle pagine SPX, ci permette di fare caching delle pagine in modo da non riprocessarle tutte le volte. Se arriva una richiesta con i medesimi parametri, con le medesime informazioni, posso dirgli butta fuori la richiesta cacheata, quindi il lavoro che fa ASP.NET, l'output cache in particolare, il module, è quella di vedere se gli elementi sono gli stessi, prenderla dalla cache e buttarla fuori subito senza doverla processare, e questo migliora tantissimo le performance. Ecco, come vi ho detto, sono elementi che interagiscono sulla richiesta, non la gestiscono. E anche qui ho fatto un esempio semplice per partire soft. È lo stesso modo dell'handler, ha una successione HTTP modules, gli dai un nome che è indicativo, il tipo process module. Andiamo a vederla. Eccola qui, dov'è? Basta. E come vi ho accennato, si ottiene implementando l'interfaccia HTTP module. Quali sono i membri? Uno è il metodo init. Quando l'applicazione parte, questo metodo viene chiamato, passandomi, come vi ho detto, l'HTTP application. Su di esso io posso intercettare una serie di eventi, begin request, end request, poi ce ne sono tantissimi, acquire request state, authorize request, authenticate request, eccetera. In base alle funzionalità che io voglio dare, intercetto gli eventi che mi servono. In questo esempio io voglio fare che all'inizio richiesta calcolo l'ora di inizio, e a fine richiesta vedo l'ora di fine, faccio la differenza e mettiamo in output il tempo di elaborazione della richiesta. La cavolata, però i motori di ricerca lo fanno, eccetera, io vi butto lì un'idea, tanto per capire l'esempio del modulo. E quindi cosa faccio? Nel begin request, cioè all'inizio di ogni richiesta che devo soddisfare, metto con questa chiave che ho definito qua sopra, start time, e environment count, i tick sono un millesimo di secondo, e questa proprietà statica mi dà quanti tick sono passati dalla mezzanotte di questo giorno, quindi è molto preciso come informazione, e la metto nel contesto di esecuzione, che è un dictionary che dura per tutta la durata dell'esecuzione. Mentre sull'end request cosa faccio? Se è una pagina, perché può darsi che l'immagine non le devo processare, prendo lo start time che avevo memorizzato e quella cosa che ci interessa, prendo il nuovo tick count e faccio la differenza sullo start time, vedo la differenza, moltiplico per 10.000 perché i ticks del timestamp sono un'altra misura, e praticamente nel mio panel creo un panel di uscita che è un tag div, gli imposto come testo la durata di esecuzione e lo renderizzo sull'uscita. Il risultato è che, forse dovremmo già vederlo qua, esatto, ho emesso per ogni richiesta il tempo di esecuzione. Ora se adesso lo rifaccio è molto più veloce, 0,1, se andiamo a vedere, io siccome ho lavorato in fase di end request, vediamo il nostro div emesso tramite un classe e la dicitura dei secondi. Ovviamente ho sfruttato il CSS per posizionarlo in alto. Ora, qualsiasi pagina io chieda, la default, SPX, eccetera, qualsiasi cosa, il nostro modulo interviene e alla fine inserisce sempre il tempo di esecuzione. Ecco, questo vi dà un'idea di come il modulo può lavorare. Allora, virtual file provider, adesso cominciamo con qualcosa di figo, secondo me. E cosa servono? servono per darci la possibilità di virtualizzare il file system della nostra applicazione web. Esiste, è un elemento che lavora sempre. Di default c'è già un'implementazione, anche questa qua, la map path based virtual path provider. E cioè, a fronte di una richiesta slash default.spx, come può essere questa qua, default.spx dov'è, dove si trova, o esiste più che altro, e questa informazione a chi lo chiedo? Lo chiedo al virtual path provider, che la quale implementazione originaria cosa fa? Fa un map path, vede il default site si trova su www.cinetpub.wwwroot.demo, la default SPX si trova lì dentro, io ti rispondo sì esiste, e se esiste io ti do anche lo stream di questo file. Però la cosa bella qual è? Che noi possiamo impostarglielo tramite questo metodo statico hosting environment virtual path provider o nel global ASAX intercettando lo starting dell'applicazione, oppure mettendo nell'app code un metodo app initialize statico, che è una keyword, diciamo, quando l'applicazione parte cerca questa classe statica e la chiama, lì possiamo metterci tutti i metodi di inizializzazione che vogliamo. E la cosa bella qual è? Che implementando il nostro virtual path provider noi potremmo fare che le nostre pagine SPX non stanno su disco, ma stanno su DB, o stanno, c'è un esempio sul MemSDN che prende da un file zip le pagine SPX, le prende, e non solo, qualsiasi cosa è gestita da SP.NET. Posso prenderlo da qualsiasi parte, anche dall'altra parte del mondo. Infatti l'esempio che io vi voglio proporre è, mettiamo il caso che voi sviluppate un vostro prodotto, che è un'applicazione web che fa un determinato tipo di attività, e lo distribuite a tanti clienti, e volete fare in modo che questi clienti abbiano solo lo stato necessario, poi tutto il resto viene preso in remoto, in modo che se fate un aggiornamento alle pagine SPX, eccetera, questi automaticamente siano aggiornati. Cioè, loro non abbiano più fisicamente le pagine SPX, ma il nostro path provider, tramite web service, va a prenderlo nel nostro server centrale e lo compila invece di prenderlo dal file fisico. Quindi, l'esempio che ho fatto sempre nella demo web, ho aggiunto un mio web service di nome Files Provider SMX. Quanti conoscono i web service? Perfetto, guarda, non dico niente, vado via allora. Che come code behind ha questa classe qua, ho fatto tutto click, ho sbagliato. Ok, ho usato il code behind in realtà web service, ho definito alcuni metodi, file exist, directory exist, get file, get directory. E questi cosa fanno? Non fanno altro che a fronte di un path che gli piace dirmi se questo file esiste, questa directory esiste, e di restituirlo in forma binaria. Per esempio get file, io lo mappo, lo leggo e lo restituisco con un array di byte. Il mio scopo qual è? Che io ho n applicazioni di clienti, come può essere questa, ho la mia applicazione centrale che sta sui nostri server, e queste n applicazioni, customer 1 in questo caso, vanno a pescare le pagine SPX dal nostro demo web. Quindi cosa ho fatto? Sono andato a creare un mio remote virtual path provider. Questo va messo e installato sul cliente. E cosa richiede? Richiede che noi sovrascriviamo questi quattro metodi, che ovviamente già i nomi dicono tutto. Cioè, lui viene a chiedermi se un file esiste, se una directory esiste, e eventualmente viene a chiedermi una mia classe che è virtual file per ottenere questo file. Semmai l'implementazione la vediamo dopo. Quindi cosa che ho fatto? Ho il mio web service, la mia classe Visual File Provider, ho creato un'applicazione Customer One al quale interno ho solo web config. Con queste cose le dobbiamo mettere, configuriamo gli handler, i moduli, eccetera. Ho una app code, ho le MDLL, anche questa si vuole, e ho nell'app code un metodo app initialize statico, come avevo già detto prima, dove vado a registrare il mio remote virtual path provider. Da questo momento in poi, la mia applicazione Customer One, le pagine SPX non le va più a prendere su la cartella fisica, ma le va a prendere in remoto. Quindi, se, come notate, nella mia Customer One non c'è nient'altro. Ora, se io faccio View in browser, ok, non trovo la cartella fisica, però metto default.spx, ok, lui mi ha restituito la pagina, ma se noi andiamo a vedere dove punta, che è demo web, customer one, vediamo che non c'è niente di tutto quello che gli sto chiedendo. Lui sta chiedendo per esempio queste immagini che si trovano in customer one guy logo.jpg, ma qua non ci sono, perché? Perché il mio virtual file provider fa da tramite e le va a prendere tramite web service sulla mia applicazione in remoto che posso spostare dall'altra parte del mondo. Quindi io posso di nuovo fare una seconda copia di aggiungere un nuovo sito di website Sharp, facciamo un secondo deployment della nostra applicazione Customer 2, ci metto il web config uguale, ci metto l'app code e il bin, la default non mi serve. Ora se faccio anche questo, view in browser, scusate, ok, di nuovo sto chiedendo customer 2, faccio slash default.spx, e anche qua di nuovo il path provider interroga il web service gli dà il file e lui ha compilato. Io, vedete che una volta precompilato non devo più passare tramite web service, la gestione della richiesta è istantanea, lavora normalmente. Poi voglio far vedere che se io chiamo tumblr.spx, vedete che anche le immagini non sono prese fisicamente, non sono prese da dove realmente sono, ma come vedete io mappo su customer 2 images directory che non esiste, e quindi non c'è trucco, signori, non c'è trucco, ma funziona, ok? E anche questo credo sia una cosa carina, è una cosa che non ho mai visto implementare, ho detto magari, ecco, mi raccomando, non mettetevi, se mi scaricate Slide, non mettetevi a fare tutte le applicazioni in questo modo, perché andrebbe un attimino ottimizzata. Per esempio, queste immagini, tutte le volte che le richiedo, lui va a prenderle tramite web service, e capirete che su un sito ad alto traffico non è molto performante, dovrebbe ottimizzarlo facendo caching in locale, salvandoli in locale, nella cartella temporanea, eccetera. Quindi, però l'idea, cioè, secondo me, è interessante. Ti è piaciuta questa demo? Sì! Grazie. Non ho ancora finito però. Grazie, grazie, molto gentile. Ok, adesso facciamo un'altra cosa molto interessante, che sono i build providers. Questi sono importantissimi perché, forse non lo sapete, ma quando noi abbiamo le nostre pagine SPX, in realtà queste pagine subiscono un processo di parsing e di compilazione attraverso i build providers. E come vi ho già anticipato, cosa fanno? Generano e compilano codice. Perché devono fare così? Perché avere una classe tipizzata, compilata in .NET, è molto più veloce che rifare il parsing ad ogni richiesta. Quindi sono legate a certe tipologie di file, cioè i file.spx utilizzano un certo build provider. Si registrano anche nel web config, e quali sono anche qua? Ci sono delle implementazioni già utilizzate in ASP.NET, che sono il page build provider, che come il nome dice serve per parcializzare le pagine SPX, lo user control, la master page, e poi altre cose carine tipo VSDL e XSD. Quanti di voi sanno che se io metto nella cartella app web references un VSDL, o metto nella app data un XSD, ho delle classi tipizzate in .NET? Per farvi capire meglio, se io vado qua e vado in app web reference e faccio add web reference, cioè un web service, indico il mio web service di prima, e faccio add reference, se faccio un piccolo build del sito e vado nella pagina di scusate, default.spx, nel mio code behance io mi metto a scrivere localhost, ciao, localhost, come vedete funziona. Ho mica messo localhost. Ecco, non potevate dirmelo che ho sbagliato il sito, né? Ecco, l'avete fatto apposta. Ok, rifaccio. Ok, questo build che sto facendo è necessario perché... Ecco, infatti, stavo compilando male. Vi fidate? Vi fidate? No, dovrebbe dirmelo solo che a volte si incanta l'intelligence di Visual Studio, però Visual Studio non fa niente, è tutto ASP.NET che tramite Build Provider carica questo file del .vsdl e crea una classe proxy by file provider per utilizzare il mio web service in remoto. Lo stesso principio per cui io ho la possibilità di mettere la cartella appcode e mettere del codice dentro, e questo è utilizzabile dalle altre classi, è disponibile tramite un build provider, perché lui prende questo file, lo compila al volo e lo rende disponibile per tutte le altre assembly. Ora, proprio sono dispiaciuto che non funziona. Sì, stavo cercando di accedere, rifacciamo perché a volte... Certo, stavo cercando il tipo, infatti. Forse ho capito perché. Vediamo se va. Bill? Adesso mi sa che la sta creando. No, non volevo usare la classe proxy. Sì, il problema è che è del namespace localhost e non me la trova. È quello. Files provider. Vediamo un attimo. Perché... Vedi che c'è, il problema è che lui dovrebbe mettendo local. Vedi che adesso è andato, fa il furbo. Ok, vedete. Quello che volevo dirvi è che a differenza di una volta, noi facciamo add web reference in Visual Studio 2003, lui creava la classe e te la metteva dentro nel progetto. In realtà qua non c'è questa classe, è creata automaticamente dal build provider di ASP.NET in funzione del file VSDL. Per quello che Visual Studio ha dei problemi, non è lui che gestisce la cosa. E passa attraverso il build provider di ASP.NET. Cioè, quello che voglio dirvi è che voi facendo il deployment di questa cartella app web reference e inserendo il VSDL, questa classe voi ce l'avrete sempre a disposizione, anche se non usate Visual Studio. E se facciamo go to definition, dovrebbe farmi vedere, ho usato la metadata, niente. Però se andiamo nel file temporaneo, temporary.net, demo web, ok, se andiamo qua, ci sono dei file.cs temporanei, questa classe è stata automaticamente generata in funzione del VSDL che io prima ho inserito. Questa classe autogenerata di nome file provider, del namespace localhost, è quella che io ho disponibile qua, ok? Quindi è il motore di ASP.NET che compila del codice in funzione di un file da parcializzare. Ok, quello del page build provider, cioè quelle pagine SPX, tutto questo come funziona? Allora, abbiamo la nostra pagina test SPX che ha dentro questo HTML, questa è una con dentro una label, ok? Poi abbiamo del nostro code behind, class test che realizza da page, con il nostro metodo intercettando l'evento page load. Ora, cosa succede? Che il build provider, quando noi chiamiamo la prima volta default.spx, crea Una seconda classe passa il class test, con lo stesso nome quindi del nostro code behind, parcel anch'essa perché unisce, fonda le due classi come in un unico file e dichiara protected il controllo label col nome label1. Questo ci permette nel code behind di riferirci alla proprietà text della label1 senza aver dichiarato il controllo, perché sotto lui ha generato del codice per noi. Poi ancora crea una classe test underscore spx che è eredita dalla nostra classe, quindi questo concetto che noti di code beside, che all'interno ha dei metodi autogenerati per creare quello che io ho scritto tramite la pagina spx. Quindi lui ha un metodo build control label 1 per istanziare il controllo label, per impostargli la proprietà text e per aggiungerlo all'albero dei controlli. Ha un controllo build control 3 per inizializzare l'albero. Ora se andiamo a vedere una di queste qua, questa dopo, questa è la mia pagina di thumb, ha creato una partial class con dichiarato il metodo protected della data list perché io utilizzavo una data list e all'interno ha creato sempre un'altra classe di 2-3 righe, insomma, thumb spx che è eredita dalla mia e che dentro ha una serie di metodi, per esempio una un po' più semplice, questo build control data list. Lui cosa fa? Istanzia un controllo con questo nome molto semplice e friendly, crea l'istanza della data list, imposta i template, imposta l'id, cioè è tutto codice che rispecchia quello che noi abbiamo scritto nella nostra pagina SPX, cioè non c'è niente di inventato. Se non ci fosse questo build provider noi non potremmo scrivere pagina SPX, ma dovremmo scrivere codice.net che istanzia i controlli e fa il write e l'HTML a pezzi, un po' come facevamo con i vecchi CGI, insomma. Quindi è importante questo aspetto. In realtà quando si dice compilare una pagina SPX, il lavoro che fa la prima richiesta è questo, generare questo codice per istanziare le classi. Quindi proseguendo, la nostra SPX avrà un literal control che è del testo puro e una label. La label con la proprietà col text label appunto e l'id label1 e la literal come text questa è una. E cosa succede? Che in fase di rendering, cioè una volta istanziati i controlli, devo emettere dell'HTML. La literal emette questa è una e la label emette uno spam di id label1 e contesto label, ok? Quindi la passaggiazione crea un albero, una struttura d'albero di controlli, ognuno dei quali emette del pezzo di codice HTML. E questo è come funzionano le pagine SPX. Ok, respirate. Ok, bene. Che ore sono? Bene. Allora, prima di affrontare i build provider nell'esempio che vi ho fatto vedere, che voglio farvi vedere, devo parlare di code DOM. Quanti sanno che cos'è? Ok, quindi lo spiego, non risalto, ho fatto bene a farlo. E praticamente la definizione che ho messo è abbastanza calzante, cioè è un modo di utilizzare la programmazione ad oggetti per rappresentare un linguaggio a programmazione ad oggetti. Molto semplice come cosa. Questa è stata la possibilità di, tramite codice, scrivere dell'altro codice, indipendente dal linguaggio, basato su quello che offre .NET, cioè parcel classes, visibilità di membri, metodi, proprietà, eccetera. E qual è lo scopo? Lo scopo è di darlo in pasto a dei generatori di codice che implementano quell'interfaccia, per generare in funzione di questo modello d'oggetti, del codice C-Sharp, VB.NET, J-Sharp, qualsiasi cosa. Ok, è un giro enorme, probabilmente non avete capito un cavolo, quindi ho detto, mettiamo giù due righe. Allora, io con la prima riga, code type declaration, ve l'ho scritta in C-Sharp, ma lo fate come voi, sto utilizzando una classe code type declaration per rappresentare una classe che io voglio generare, di nome mia classe. Poi io voglio che questa mia classe abbia un metodo, allora code member method, mio metodo, di nome mio metodo, e con valore di ritorno un code type reference di tipo stringa. Quindi io sto creando una classe con un metodo, mio metodo, che ritorna una stringa. Okay? Dato in pasto ai vari generatori di codice, generatori che ogni linguaggio di programmazione per .NET deve avere, se ho C Sharp avrò questo risultato, avrò quindi una classe con il metodo in C Sharp syntax. Se lo do in pasto al motore di VB di 2005 avrò questo, se lo do in pasto al motore di Delphi o N, se volete, Python, quello che volete, J Sharp, eccetera, avrò questo risultato in Delphi. Ok? Lo scopo qual è? Che quando io parserizzo la mia pagina SPX, se io nel conto behind ho scritto in C Sharp, il generatore, siccome deve fare una parser class, deve scriverlo nello stesso linguaggio, non potete unire due linguaggi e due classi con linguaggi differenti. Poverino il compilatore, quello non lo fa. Quindi, se avete notato, qua nel codice autogenerato tutti i file estendono, hanno l'estensione .cs, cioè codice autogenerato in C Sharp. Però se io avessi usato J Sharp, lì io avrei trovato l'estensione JS, mi pare. O J, non mi ricordo. Quindi lo scopo è questo, io strutturizzo tramite oggetti un linguaggio di programmazione .NET e poi lo genero. Ok, volevo dirvi una cosa, qual è lo scopo anche? Che non so se voi volete generare del codice, concatenare delle stringhe per generare questo non è molto comodo. Poi se volete farlo in modo in cui sia anche indipendente dal linguaggio, dovete farvi un motore impossibile, cioè per forza vi dovete legare a un linguaggio. Non so se voi avete mai provato a generare del codice come stringa, però non ha senso. Quel codome è stato sviluppato in questo senso. Qualsiasi cosa che autogenerato, non so se conoscete vsdl.exe, xsd.exe o altri, o build provider stessi, sfruttano codome appunto per generare codice nel qualsiasi linguaggio voi volete. Allora, la demo che vi vado a proporre è un build provider per far cosa? Allora ho pensato, se una cosa che magari a volte leggo spesso è che come se accedo a un file Excel, no? E poi se ci accedo devo aprire quali sono i fogli che ci sono dentro, quali sono le colonne che ci sono dentro e roba del genere. Allora vi ho detto, faccio un build provider dove io butto dentro il file Excel e mi ritrovo delle belle classettine tipizzate con l'elenco degli sheet e i metodi per accedervi. E cioè, io nella mia Excel metto dentro un file, mia ditta, un mio file Excel, che se lo apro ha questo aspetto. Ok, ha tre sheet, prodotti, magazzino, clienti. Nei clienti ci sono questi dati. Ora, io semplicemente mettendolo dentro nella mia applicazione web, così come l'ho fatto nella Web References, spero anzi più comodamente perché non ero molto contento, però io ho un nuovo space Excel, punto, nome del file Excel, punto, ho delle proprietà che mi accedono ai fogli di stile, clienti rappresenta il mio style sheet dei clienti, magazzino, prodotti, quindi faccio punto clienti, e ho dei metodi tipizzati per accedere, per esempio io voglio fare select for dataset per leggere tutto il file Excel e metterlo in un dataset. Oppure non voglio clienti, voglio magazzino, e anche qua posso fare punto e ho tutti i metodi per accedervi. Ovviamente potevo estenderlo molto di più, avere le colonne eccetera, però non è banale scrivere un build provider abbastanza lungo. Però se io adesso apro il mio file excel.spx, cosa ho fatto? Ho una grid view, ho fatto excel.miaditta.clienti.selectfordataset, che mi dà un dataset appunto, lo associo come data source alla grid view e faccio data bind. Ora se lo vado a vedere, scusate, devo chiuderlo. Aspettate. Perché a prenderlo con Excel me lo blocca. Avevo detto, devo ricordarmelo e ci sono cascato e così ho fatto brutta figura. Ok, ci metto un pochettino perché qua il mio build provider sta lavorando. Ok, io ho caricato un dataset e come vedete il binding di un file Excel, di un foglio Excel, è molto molto più semplice. Allora, siccome magari non ci credete, se io adesso mi faccio una copia del file Excel, qua, editta, me ne faccio una copia, build, e se mi vuole bene, sta compilando. Ho in fase di progettazione delle classi tipizzate per quel file di Excel. Adesso vediamo. Oh, quanto ci mette? Ah, stava ricompilando anche il resto. Bene. Ora faccio Excel, punto, copy of mia ditta. Ok, ha preso il secondo file Excel, mi ha creato a sua volta una classe. Punto clienti, punto select for data, select for reader, come vi ho detto potevo mettere molto di più. Ok, da dove viene questi file? Anche qua, se io vado a vedere la definition, vedrò che in upcode, sempre nella cartella temporanea, con questo nome di file, è ovvio, si capisce benissimo che la C15A1361 è questo file, ha creato una classe con questo nome derivato appunto dal file di Excel, che è ereditato dalla mia struttura, e ha tipizzato una serie di informazioni come le proprietà di accesso al worksheet dei clienti, a quello del magazzino, eccetera. Questo è tutto codice autogenerato dal mio build provider di Excel. Allora, come funziona? Carino, vero? Vero, vero, ok, vero. Anche qua, ho mappato nella sua sezione Expression Builder, non a caso nella sezione Compilation, un prefisso, no, ho sbagliato, Build Providers, quella è un'altra cosa, mappato sull'estensione .xls, quindi voglio che tutti i file .xls passino dal mio Excel Build Provider, che è sempre nel nostro bel class library. Eccolo qua. Anche qui, ereditiamo da build provider e un metodo che dobbiamo assolutamente sovrascrivere è generate code. E qua lavoriamo con quelle classi, con quell'esempio che vi ho fatto vedere prima. In particolare, mi faccio una copia in locale del file Excel perché siccome teoricamente potrei aprirlo in remoto e Excel non sa aprire un file in remoto, deve per forza avere un file fisico. Poi, non so se voi lo conoscete, però per accedere a Excel si usa OLEDB, apre una connessione OLEDB sul file di Excel tramite JET, apre una connessione, ottengo tutto il catalogo dei fogli, dei worksheet, e poi faccio generate catalog. Allora, qua cosa faccio? Preparo il mio codice, code compile unit e il mio contenitore delle classi che voglio generare. E per esempio creo un code namespace, Excel namespace. E guarda caso io qua ho come namespace Excel. Poi vado avanti, voglio dichiarare una classe, quindi code type declaration, di nome, questo metodo ricavo il nome della classe dal virtual path. Quindi si chiamava mia ditta, quello che il risultato della classe è che il nome si chiama, in questo caso, copy of mia ditta. Quindi sto da codice dichiarando dell'altro codice che devo generare. Poi gli dico che deve ereditare da Excel Base, deve essere pubblico, creo i costruttori, vedete code constructor, sono abbastanza semplici, è molto lungo da scrivere, però è intuitivo. Creo un membro privato, creo un costruttore, qua faccio un loop su tutti i fogli che contiene, creo delle proprietà, infatti ho un code member property, eccetera. E alla fine tutto questo lo vado ad aggiungere all'Assembly Builder, che è il motore di ASP.NET, che dato in pasto le mie classi da generare, compila, genera queste file a CS e compila generando le DLL che dovrebbero ritrovarsi. No, questa è l'altra. Ah, no, sono qua dentro, scusate. Vedete che relativamente ad ogni file.cs c'è anche una DLL che è il risultato della compilazione dei file stessi. Quindi vedete che il meccanismo sì, è un po' lungo, però è molto comodo. Cioè, tramite CodeDOM ho potuto tipizzare e avere un supporto già in fase di sviluppo sull'accesso alla mia tabella Excel. E anche questo credo sia una cosa abbastanza utile, perché si carica un file Excel in modo molto facile e comodo. Ok, mi rendo conto che sono cose abbastanza avanti, nel senso che non si fanno tutti i giorni. Build provider, eccetera, quelli più belli, le implementazioni più belle diciamo che si sono fatte quelle di Microsoft, perché quelle dei file d'Excel ho dovuto pensarci un sacco di tempo per trovarvi un'applicazione bella. Se loro non lo facevano, quello del VSDL, per esempio, ve l'avrei fatto vedere io, però non so quanti magari usano web service, eccetera. Comunque, affiancato al build provider c'è un altro elemento, che è un expression builder, che utilizza sempre CodeDOM e riguarda sempre il processo di parcializzazione delle pagine. E quanti di voi, oggi domande, almeno vi tengo svegli perché sennò... conoscono questa nuova sintassi presente in ASP.NET 2, che è minore percentuale dollaro, percentuale chiusa. Quanti la conoscono? Facciamola vedere, dico io. Allora, se io prendo una quasi normalissima pagina SPX, nel web config metto un app settings, add key, prova, ciao, e vado nella mia pagina SPX, vi faccio vedere tramite designer che è più carino. Allora, mettiamoci una label. Ora, andando sulle sue proprietà, ho una sezione expressions. Posso andare qua e dire expression type, voglio prendere dall'app settings. Da quando si chiude così? Ah, però, bello. Allora, io sono per il source code. Ok, andiamo qua, mettiamo con questa nuova sintassi, scusate, app setting che identifica che io voglio accedere alle informazioni dell'app settings, due punti, nome chiave che era prova. Ora se lo visualizzo nel browser, sì. Ah, certo, c'era un errore per quello che si scattava, allora. Ok, sta andando. Ha lasciato dei pezzi in giro. Ok, l'ha scritto ciao. Come funziona tutto questo? A livello di ASP.NET vi è una mappatura tra prefisso, che in questo caso è app settings, e quello che viene dopo, e in base alla nostra classe questo che viene dopo, prova, viene parcializzato e produce del codice da associare alla proprietà text. Quindi se noi andiamo a vedere la nostra pagina creata, adesso sta a beccare la default, dovrebbe essere questa. No. Oh, eccolo qua. Cerchiamo Pippo. Non c'è. Dov'è? Bravissimi, vedo che siete attenti. Notiamo che sulla proprietà text lui ha scritto questo codice qua, al convert string lo mette sempre, poi ha messo questo codice, e cioè application stress builder get app settings, prova type of bla bla bla. Praticamente l'expression builder ha generato del codice da associare alla proprietà text. Questo ci dà la possibilità di avere maggiori performance per impostare proprietà poi a runtime. In questo caso noi volevamo accedere alla proprietà app settings, lui ha generato tramite delle sue classi di appoggio del codice per andare a leggere quel valore. Quindi anche qua, come vi ho già detto, si implementa la classe start expression builder, si sovrascrive il metodo getCodeExpression, che come già il nome dice, abbiamo messo tra parentesi, in funzione di quello che l'utente ha messo fra la sintassi nuova, genera del codice .NET. Quindi nella demo che vi ho preparato ho fatto qualcosa relativo sempre al nostro esempio di Excel. Sì, infatti c'è già un'implementazione, come vi ho detto, quelli del team mi hanno fregato l'idea, mannaggia, volevo farne venire una, però è già presente. Guardiamo in una sezione config. Questo è il web config a livello di intera macchina. Dov'è? Dov'è? Era sopra. Eccoli qua. Nella sezione Expression Builder ci sono già tre Expression Builder create. Uno App Settings, ve l'ho già fatto vedere. Un altro è Resources, che serve per prendere delle risorse dell'assembly, dalle risorse. Non sono le risorse, sono dei file che stanno all'interno degli assembly.net, nelle DLL. E hanno la capacità di poter essere nazionalizzate. Io posso fare un assembly, mio assembly, NUS, ETT, eccetera, e all'interno della risorsa inserire nazionalizzate le informazioni. Quindi adesso non abbiamo tempo perché sono già in ritardo di farvelo vedere, però il meccanismo di nazionalizzazione, che ormai ci sono dei tutorial in giro, no, sul nostro sito non ancora, però ci sono dei tutorial dove vi fanno vedere tramite le resources, l'expression builder resources, la possibilità di nazionalizzare le vostre applicazioni web, e sfrutta questo meccanismo, cioè lui crea del codice che va a caricare dall'assembly la risorsa. Ovvio che si può estendere e fare qualcosa, c'è un esempio sul sito di Aspitalia che prende per esempio le risorse dal DB. Voi potete fare che mettendo db:\miachiave lui vada sul database in funzione della lingua corrente ottenga il valore nazionalizzato. Quindi la mia idea che ho applicato al file Excel era quella di utilizzare un prefisso Excel e associarlo a un Excel Expression Builder. Vi faccio vedere già il risultato. In Excel SPX l'ho commentato, però ho voluto fare un modo per accedere al valore di una singola cella di una singola colonna, che è la stessa cosa, in effetti. Utilizzando il mio prefisso Excel mi sono inventato una sintassi che è nome del file, punto, nome del worksheet, tra parentesi quadra, colonna, riga, quindi voglio la F1, colonna 1, quindi voglio la cella in alto a sinistra, che se andiamo a vedere è Daniele, se non sbaglio. Se io vado a richiamare Excel SPX e lo aggiorno, vedete che F1, riga 1 è Daniele, mi ha scritto Daniele. Come funziona su tutto questo? Andiamo a vedere sempre il codice autogenerato. Che vabbè. Si chiamava mia ditta. Ok. Il mio expression builder, vedete che il codice che c'è tra il convert to string non è uguale a quello dell'app setting, è un'altra cosa, e chiama l'xlmanager.getRowColumnValue della mia classe, passandogli il tipo che voglio, scusate, il file Excel che voglio caricare, il nome della colonna e la riga. questo mio metodo raccoglie queste informazioni, carica il file e le mostra. Però quello che il lavoro che ha fatto il mio expression builder è creare questa chiamata al metodo getColumnValue. E se andiamo a vedere l'implementazione, e questa è abbastanza semplice, nel senso che nel getCodeExpression io ho fatto una code method invoke expression, cioè invocami un metodo di nome getRowColumnValue sul tipo Excel Manager, che è una mia classe d'appoggio per ottenere il valore. Con quali parametri? E qua ho preso i parametri che la sintassi Excel due punti nome ditta punto clienti mi ha passato, quindi passo il nome del file, il nome del worksheet, la colonna, la row, e restituisco il metodo. Questo pezzo di codice il motore, il build provider, le pagine sp.net lo inserisce per associare la proprietà text alla label. E ecco, il vantaggio è quello che ho descritto rispetto al maggiore uguale al maggiore cancelletto, che sono altre due sintassi di sp.net. ho del codice compilato che è molto più efficiente rispetto a qualcosa di valutato ad ogni richiesta. Ok, con questo ho finito. Non vi ho fatto vedere tutta l'implementazione, però per esempio in Parser Expression parserizzo quella chiave che mi passa per ottenere questi valori che sono la chiave, la colonna, la row, eccetera. Per vostra fortuna, dovevo finire? Adesso, giusto? O a 2:30, 3:30? Vabbè, 8 minuti, siete fortunati. Vi ho fatto una panoramica un po' di tutte le tecnologie. Mi rendo conto che, insomma, è abbastanza massiccio. Il Codon magari può sembrare difficile, ma quando magari cominciate a scrivere un paio di metodi, eccetera, vedete che è molto immediato. Poi magari vi capiterà di anche abusarne quando cominciate ad apprezzare le potenzialità di creare qualcosa da compilato invece che riprocessarlo, fare classi che parserizzano ad ogni giro, e vi renderete conto che è molto più performante. Ecco, se avete domande o qualcosa che volete vedere, così